Lavorare era molto difficile. Non che Dorigo fosse un tipo molto sensuale e carico di virilità, eppure, ogni tanto, all'improvviso, senza apparenti motivi, l'immaginazione si metteva a lavorare e tutto il corso dei pensieri cambiava completamente. Quando poi l'incontro con una ragazza era combinato, il corpo tutto cominciava ad aspettare. Era uno stato doloroso ma insieme bellissimo, difficile da spiegare. Quasi la sensazione di essere una vittima che si offriva interamente al sacrificio, l'intero corpo nudo con abbandono e rigurgito di struggenti energie, le quali gli formicolavano in ogni parte delle membra e dei visceri e della carne. Una carica di forza tremenda, tutt'altro che bestiale e cieca, anzi lirica e piena di turpitudini oscure. In queste ore Dorigo dimenticava perfino la propria faccia, che gli era sempre dispiaciuta, che gli aveva sempre giudicata odiosa, e si illudeva di poter essere perfino desiderato. Nello stesso tempo, l'attesa della donna: «Sono Tonino, buongiorno, signor...» «Ah, è lei, quanto tempo che...» gli faceva smarrire ogni sicurezza in sé, che era così alta nel lavoro. Di fronte alla donna non era più l'artista ormai quasi celebre, citato internazionalmente, il geniale scenografo, la personalità invidiata, l'uomo immediatamente simpatico. Lui stesso si meravigliava di riuscire simpatico così subito, ma con le donne era tutto diverso e gli diventava uno qualunque, scostante perfino. Se n'era accorto un'infinità di volte. Le donne restavano intimidite e più lui si sforzava di mostrarsi disinvolto e spiritoso, più era peggio. La donna lo guardava disorientata e quasi impaurita. Ci voleva una grande confidenza perché egli ritrovasse se stesso e si mostrasse naturale. Ma per arrivare a una vera confidenza ce ne occorreva del tempo. Gli inizi erano sempre stentati e laboriosi. Come invidiava Maronni, che dopo tre parole metteva le ragazze a loro agio, alle volte lo odiava perfino dal dispetto. Con le donne i suoi prediletti paradossi erano un gioco completamente sbagliato, se ne accorgeva benissimo. Invece di far ridere, provocavano disorientamento e disagio. Loro avevano l'impressione che lui le prendesse in giro o le volesse snobbare. Si consolava un poco al pensiero che a lungo andare la sua classe riusciva quasi sempre a salvarlo, perlomeno a fargli fare una discreta figura, se non a piacere. La donna infatti intuiva, magari odiandola, la sua superiorità intellettuale, chiusa e orgogliosa, che non riusciva a concedersi apertamente. Eppure, come egli avrebbe desiderato invece abbandonarsi, senza riserve, gioiosamente, come un bambino nell'entusiasmo del gioco. Che ragazza gli avrebbe preparato quel pomeriggio la signora Ermelina? Si guardava bene da un eccessivo ottimismo. È così difficile imbroccare nel proprio tipo. Certo, dalla signora Ermelina, grazie a Dio, c'erano sempre maschiette fresche, se non altro la giovinezza dei corpi. In fondo, pensava, se l'Ermelina gli avesse fatto venire la Britta, non sarebbe andata male. Erano mesi che non faceva l'amore con la Britta. La Britta non conosceva rilasciamenti sentimentali, ma in letto non faceva storie. Quel corpo biondo, sodo, liscio, elastico, senza un pelo neppure all'inguine. E sì che lui, in genere, le bionde, non le poteva soffrire, neppure se false. Ma la Britta aveva la compattezza provocante di una foca giovanetta. Quando alzava le braccia, le ascelle si offrivano, spalancati fiori, rose, lisce, umide, tepide, senza un'ombra. Un tenero rigonfiamento sporgeva perfino un poco, da tanta era la giovinezza. Guardò il proprio scrittoio, con sopra una confusione di libri, di fascicoli, di carte, i segni del lavoro. Lavorava in pieno la città a quell'ora, sopra, sotto e intorno a lui. Nella medesima casa uomini come lui lavoravano e nella casa di fronte lavoravano e nella casa vecchissima di via Foppa che si intravedeva in uno squarcio tra le case e dietro ancora, nelle case invisibili e più in là, nella caligine, per chilometri e chilometri, lavoravano. Carte, registri, moduli, telefonate, quietanze, mani ingombre di penne, di arnesi, di matite, intente a una vite, a un incastro, a un'addizione, a un innesto, a una saldatura, a un estratto conto, a un fissaggio, sterminio di formiche frenetiche assetate di benessere. Eppure, i loro pensieri, gli veniva da ridere, tutto intorno, per i chilometri e chilometri suddetti, pensieri simili ai suoi, sconci e squisiti, per la misteriosa voce che chiama alla propagazione della specie, trasumanata in vizi strani e brucianti. Perché mai nessuno aveva il coraggio di dirlo? Pensieri di lei, di quella bocca speciale, di quelle labbra fatte in un certo modo, di una prospettiva di muscoli tesi, ricordi, morbidi e fluidi, in una curvatura diversa da tutte le altre, di una piega, di una pienezza, di una concavità, di un caldo, di un umido, di una cedevolezza, di uno sprofondamento, di un abisso cocente. E i giornali parlavano di irrigidimento sovietico, interpellanze alla Camera per l'Alto Adige, assicurazioni di Nenni circa l'autonomia del PSI, incendio del cinema fiamma, crisi della giunta regionale siciliana. Che pazzesca buffonata! Accese la quinta sigaretta. Era in piedi con la particolare eccitazione che gli competeva, a lui così sensibile e apprensivo. «Sono Tonino, buongiorno, signor...» «E lei, quanto tempo che...» Ma stava bene. Nessuna parte del corpo gli dava fastidio. Complessivamente tranquillo, forte e sereno. Era infatti una mattina come tante altre. Il cielo fuori si manteneva grigio e uniforme, ma lui si sentiva bene. Le prossime ore non gli pesavano, né gli facevano paura di nessun genere i giorni successivi, né il grande futuro. Il telefono taceva. Dorigo era tranquillo, le cose gli andavano. Vestito di un completo di grisai, camicia bianca, cravatta in tinta unita rosso magenta, calze pure rosse, scarpe nere lavorate. Quasi che tutto dovesse continuare come era continuato fino allora, fino a quel giorno di febbraio, che era un martedì e portava il numero 9. Tutto sicuro e propizio per un borghese nel pieno della vita, intelligente, corrotto, ricco e fortunato. Capitolo secondo. La signora Ermelina stava al sesto piano di una grande casa nelle vicinanze di Piazza Missori. L'ascensore era di quelli che la porta si apre automaticamente da sola, ma alle volte si chiude inaspettatamente. Una volta Dorigo c'era rimasto preso dentro, per un istante la paura di venir schiacciato come una noce, ma in realtà la pressione delle due valve non era eccessiva. Sulla porta non c'era la targhetta col nome. Il grande corridoio pavimentato di marmo era deserto. Ma non si poteva sbagliare la porta, appunto per la mancanza della targhetta, tutte le altre invece l'avevano. C'era la vaga impazienza, se non l'emozione, di questi casi. Che ragazza sarebbe stata? Era la cosa più facile del mondo, Dorigo lo sapeva, demolire il costrutto di incontri del genere. Che gusto c'è ad avere una donna quando si sa che lei lo fa esclusivamente per soldi? Che soddisfazione poteva avere l'uomo, a parte quella esclusivamente fisica, così rapida e in fondo così discutibile? La vecchia obiezione. Eppure la soddisfazione c'era, e grandissima. Quasi inverosimile, anzi. Non già per gli esercizi carnali più o meno raffinati. Era tutto quello che li precedeva a rendere la cosa stupenda. La signora Ermelina immediatamente aprì. Era Emiliana, cordiale, bonaria, ancora una bella donna. Di stampo familiare, senza niente di equivoco. A sentirla parlare si sarebbe detto che facesse la ruffiana solo per aiutare quelle povere ragazzine. Lui non aveva fatto in tempo a entrare che lei gli sussurrava, con quell'aria di complicità, «Vedrà che bambina, vedrà!» Abbassò ancora più la voce, «Mi raccomando, sa, è minorenne, una ballerina della Scala!» E intanto lo introduceva nel salotto. «Che cosa meravigliosa la prostituzione!» pensava Dorigo. «Crudele, spietata, quante ne restavano distrutte, però che meravigliosa!» Si stentava a credere che possibilità del genere potessero esistere nel mondo d'oggi, così regolamentato e squallido. Il sogno realizzato a un colpo di bacchetta magica per 20.000 lire. Per 20.000 lire, anche per meno spesso, avere subito, senza la minima difficoltà e pericolo, delle figliole stupende, che nella vita solita, fuori del gioco, sarebbero costate una quantità di tempo, di fatiche, di soldi e poi magari al momento buono capaci di bruciare il paglione. Mentre qui, Una telefonata.